One Podcast. Ha vinto Lichlein la sua linea testardamente unitaria. Direte, in Emilia-Romagna era scontato e l'alluvione e il comportamento del governo al riguardo sono state sicuramente due delle cause di un successo così largo di De Pascale, ma in Umbria non era affatto scontato. Io sono Annalisa Cuzzocrea, il 20 novembre 2024, questo è Daytime, dentro la notizia. Non era scontato, non era facile, nonostante ci fosse uno scontento diffuso per il governo della regione di Donatella Tesei. Soprattutto c'è stato un dato che ieri ha messo bene in evidenza Flavia Perina, l'effetto Bandecchi, quello della volgarità estrema, dell'atteggiamento similfascista, della protervia del sindaco di Terni, ha funzionato al contrario. La sua lista non è entrata in regione. Il centrodestra è andato peggio del previsto. Non illudiamoci, non vuol dire nulla, forse nemmeno che in Italia non siamo ancora messi male come negli Stati Uniti, però è un segnale. Come l'ha preso Giorgia Meloni? Era a Rio de Janeiro al G20, con lei c'è l'inviato della stampa Ilario Lombardo e quindi io l'ho chiesto a lui.
Ha minimizzato, ha usato la retorica dei vincitori. Cioè non vincere sempre, ha detto, aiuta a tenere i piedi per terra, che è una frase che vuol dire che questo vuole intenderlo semplicemente come un incidente di percorso e che non cambierà nulla a livello di consenso nazionale per la coalizione. Ovviamente Meloni si trova in una situazione complicata, non tanto per il suo partito che tutto sommato ha retto e continua a reggere, ma per il crollo senza fine della Lega di Matteo Salvini, come si è visto sia in Emilia Romagna che in Umbria. Per chi poi è abituato a seguire le dinamiche della politica, quando in una coalizione di governo una gamba diventa troppo debole, allora il rischio che l'impalcatura cade diventa sempre più probabile.
Ilario ha scritto in questi giorni di un Milei, il presidente argentino, interessato a vedere Meloni come sponda europea del trumpismo. Ma sull'Ucraina la premier per ora non sembra per niente in linea con la nuova amministrazione. E quindi?
Io penso che Meloni su Ucraina voglia vedere Trump alla prova dei fatti. La mia sensazione è che lei si sia convinta che il presidente eletto non farà così tanti favori a Putin una volta che entrerà in carica a gennaio. E può essere che abbia anche ragione. Di certo, qua a Rio de Janeiro, lei ha mantenuto una posizione netta contro Mosca e a difesa di Kiev. Per quanto riguarda Milei, a unire Meloni allo scapigliato presidente argentino è più l'avversione verso i progressisti, verso i socialisti di tutto il mondo, il nazionalismo e la comune fede per Trump, che... questi, diciamo, sono i temi che li uniscono più che altri. Perché lui è un ultracapitalista iperliberista che non vuole sentire parlare di regole di controllo del mercato. Meloni, invece, è sempre stata una sostenitrice di un'economia più controllata dello Stato e meno della finanza. Anche se poi, come su altre cose, una volta arrivata al governo ha un po' rinnegato se stessa. Comunque sarà interessante vedere il loro bilaterale a Buenos Aires.
È ancora presto per capire come i rapporti si svilupperanno. Certo, siamo in una fase molto pericolosa della storia. Putin ha minacciato ieri ritorsioni nucleari, in pratica, dopo il permesso americano di usare missili a lungo raggio in territorio russo dato all'Ucraina. Mosca ha cambiato le regole di ingaggio del nucleare e dell'uso dell'arma atomica. La Germania ha detto non ci faremo intimidire, ma sappiamo che Scholz è sull'orlo, sarebbe sull'orlo delle dimissioni. La situazione sta, insomma, precipitando ancora prima che Trump prenda possesso della Casa Bianca. Forse proprio per questo Kiev e l'amministrazione Biden vogliono giocare il tutto per tutto fino al 20 gennaio. Non è semplice stare tranquilli. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di non aver modificato le loro regole sul nucleare, che è un modo per invitare la Russia a raffreddare i toni. Non è detto che basti, anzi è probabile che non basti. Torniamo però un attimo in Italia. Concludiamo il ragionamento che abbiamo cominciato prima. Quindi quello sulla vittoria di Lichlein, perché lo è, ha vinto questa linea unitaria di campo largo, di non mettere veti, che era quello che ha detto in un'intervista alla stampa qualche mese fa. Aveva perso però in Liguria, sempre Lichlein, dopo le liti tra i 5 Stelle e Italia Viva, anche però con un candidato di tipo diverso. Andrea Orlando è stato più volte ministro, ha ricoperto molti ruoli. A vincere stavolta sono stati due sindaci e una nuova generazione Dem. È presto per parlare di ricette salvifiche, anche per parlare di riscatto, lo dice anche Romano Prodi nell'intervista di oggi alla stampa. C'è molto lavoro da fare e c'è al contempo però molto nervosismo a destra, soprattutto nella Lega.